Signori e signori, madame e messie,
no.
E ladies and gentlemen, un'altra trasmissione sul Tenno Controllo.
Con Lady Gaga.
Con Lady Gaga. Bene, visto che fa
il
XY, penso che possa dare il suo contributo pregevole.
Sì. Buonasera, buonasera, porno ascoltatori. Allora, siccome la figura di merda la facciamo tutti, cominciamo con una patata bollente di quelle che non ho letto. Bene. Da punto informatico abbiamo una notizia su net neutrality. L'FCC dicono vince ancora, ovvero vediamo, andiamo a scoprirlo insieme visto che non ho ancora letto la news. Allora, da corte d'appello da ragione all'agenzia federale che ha imposto le nuove regole per una internet neutrale a prova di throttling. Prova delle frottole.
Sì.
Ora la battaglia si sposta alla Corte Suprema.
Cioè, me la puoi spiegare meglio perché non ho capito niente.
Vorrei tanto spiegarla, ma siccome non ho letta.
Praticamente i provider avevano intentato causa all'FCC per la questione della net neutrality, perché loro hanno detto no, non siamo un carrier, quindi non siamo un utility, quindi non dobbiamo sottostare alle regole, eccetera eccetera eccetera. Praticamente se tu Netflix immetti un sacco di video devi pagarmi di più la banda. L'FCC aveva dichiarato qualche 6 mesi fa contro la net neutrality, ovvero comportatevi come se foste un utility, quindi tutti pagano allo stesso modo, i bit che genera Netflix valgono quanto quelli che genera IBM, che valgono quanto quelli che genero io, ne abbiamo parlato la scorsa settimana se non erro, e appunto l'FCC aveva fatto questa regola. Sono ricorsi in appello e a quanto pare l'FCC ha vinto di nuovo, quindi la net neutrality permane nel regolamento delle comunicazioni negli Stati Uniti.
Sì, in quanto gli ISP avevano descritto la riclassificazione come dannosa economicamente, poverini, e si erano rivolti alla giustizia per stabilire se l'FCC avesse l'autorità di imporre una cosa tanto significativa, poverini, senza alcun intervento da parte del governo americano. Ma a quanto pare questa net neutrality, come dice il nostro 00,
sì,
continua, sì, ad essere in vigore.
Yay.
E direi che la finiamo qua perché sono abbastanza imbrazzato.
Va bene. Io volevo dare invece due, no, non so se le darò tutte e due, ma darò una tecnologica. La prima non so se la darò perché è più da gossip, sì, che non mi interessa il Tenno Controllo. L'altra tecnologica invece, che una compagnia cinese sta testando per la prima volta un drone a passeggero singolo.
Non lo sta testando per la prima volta perché si era visto qualche mese fa
sì,
c'è una bomba umana da sganciare.
Ma no,
no.
Che peccato.
No, diciamo che la logica è sostanzialmente che c'è questa macchinetta che è decisamente piccola, decisamente carina, non è più un
o è un enorme quadricottero radiocomandato,
sì,
dipende da come la vedi.
Esatto, però non è più l'elicottero gigantesco che, ma è una cosa,
fa conto, immaginati una smart con 4 bracci con le eliche, fa conto.
Sì.
O un parrot gigante, appunto, a seconda di come la vuoi vedere.
Esatto. E questa è l'idea, comunque, è che questa potrebbe essere una delle nuove, diciamo così,
frontiere del trasporto personale.
Tanto per dare un'idea a chi è qua, gli lo faccio vedere.
Vabbè, poi magari la metto come immagine in evidenza.
Potrebbe
su...
essere. Questo è il per il trasporto passeggeri.
L'ho già visto sui film quel robo.
Sì, su Minority Report.
Bravo.
Sì, la cosa divertente è che però insomma sembra che lo stiano
facendo sul serio,
sperimentando davvero piano piano. È il primo drone passeggeri per un passeggero che è Hehang 184 ed è stato approvato, sembra, nel Nevada, per cui insomma, se va avanti così, a breve insomma potremo vedere i nostri cieli svettare.
Se non sbaglio, l'ultima volta che l'hanno testato a gennaio al CES, no, faceva 50 metri di autonomia, fa conto. Cioè andava su, faceva i 50 metri e poi tornava giù.
Questo qui credo che abbia circa 20 minuti di autonomia.
50 metri, perché ora che arrivi su, faccia la, la,
ci mette
il tratto
mette
e torni 10
minuti a andare su,
credo,
30 secondi andare su.
Comunque è molto, sì, per ora insomma stiamo parlando di cose che, però insomma
stiamo parlando di primi passi,
sì, cose
arriveranno.
Ok, va bene. C'era prego Xipsilon.
Un piccolo passo per
Xipsilon.
Un grande passo per punto informatico. Allora parliamo di elezioni USA 2016 e patata bollente che non ho letto. A quanto pare,
puoi dare quelle che hai letto?
No, le tengo per dopo.
Ok, vabbè, che poi non c'è tempo.
Vabbè, così sono più efficiente con quelle di dopo. Prima vai, andiamo di largo. Dopo.
E bim bum, dai, vai.
Sì, dai, andiamo. A quanto si vocifera, si chiacchiericcia, qualcuno in Russia ha hackerato il sito dei democratici.
E cosa trovato? Scusa, dei democratici russi?
No.
Americani?
Americani.
Allora, del Partito Democratico Americano.
Esatto. Okay. Sembra, dicono, che sono stati aiutati dal governo russo, si vocifera, non si sa. Ovviamente in Russia dicono di no, chiaramente, però intanto hanno beccato dei dati, oltretutto, tra cui le informazioni sul Gold Old Party, ovvero il partito repubblicano, non era democratico. Vabbè, vedi cosa succede a non leggere le news?
Sì.
Una figata pazzesca.
Uh-huh.
Era proprio Donald Trump, quindi sì.
Boh, vabbè.
Ma che cazzo?
Vabbè, ascolta, facciamo che.
Sono tre palle.
Passiamo
a passiamo
dopo.
Qualcos'altro.
Vabbè, sì, hanno hackerato Trump, vaffanculo. Hanno anche la lista dei finanziatori.
Vabbè, sti cazzi.
Allora, la news che non volevo dare la darò, anche perché voglio, così lascio il tempo al nostro
Xipsilon
a leggere le altre, perché
le ho già lette.
Le hai già lette? Sì. Allora do questa.
Vabbè, che lei sta comunque,
vabbè, questa qui comunque è una cazzata pazzesca. Comunque praticamente sta avvenendo una delle cose che potrebbe avvenire nel futuro, è che il primo rapporto sessuale che gli esseri umani potrebbero averlo con i robot. Sembra che una delle tendenze del un esperto abbia detto che con bambole disegnate in modo speciale potrebbero, di tipo umanoide ovviamente, potrebbero essere i primi rapporti sessuali che gli individui umani hanno. Beh, diciamo che la cosa, sì, dimmi.
Ma stavi dicendo io o...
Sì, io voglio parlare.
Ah, pensavo che avessi già consumato, no. In quel senso,
no. Vieni figliolo, è il tuo 18esimo, ti porto a mignotte robotiche.
Va bene, dopo questa cagata. No, la cosa divertente secondo me è che, diciamo che è nella tendenza del virtuale, nel senso che si passa probabilmente dal rapporto, i primi rapporti che si hanno in età adolescente sono nella realtà, diciamo così, virtuale.
Ti rendi conto che stai parlando come un vecchio, vero?
No,
ti dico.
No, ma io sto semplicemente facendo un'analisi.
No, stai parlando. Continua pure, ma stai parlando da vecchio.
Sì, gioventù differente. Sì.
Perché dici?
Stai parlando da vecchio. Ah, la socialità, tutto sul virtuale.
No, i miei colpi dei ragazzi si conquistano a colpi di minchia.
No, ragazzi, io sto semplicemente dicendo che probabilmente le prime relazioni, cioè, se fino a qualche anno fa probabilmente non si immaginava che le prime relazioni nascevano sul virtuale, adesso sta diventando una cosa forse scontata, sempre più persone iniziano le loro relazioni a partire dal virtuale, che è un'altra cosa abbastanza scontata. La cosa che non si era ancora vista probabilmente era che fosse il robot il primo oggetto
della nave scuola,
peraltro la nave scuola. Va bene, dopo questa roba che c'entra poco con il tecnocontrollo
e che ti fa sembrare più vecchio di quanto tu non sia.
Ma no, era semplicemente una roba di costume, insomma.
Sì, sì, certo.
Va bene, ok, allora sono
era
vecchio.
Chiaramente una ricerca della Carnegie Mellon.
No.
Calla. Non era ogni loro. Volta.
Bene, prego XY dopo questa mia intervento di altissimo livello.
Da vecchio.
Da vecchio.
Passiamo a cose meno facete. Su via.
Cosa facciamo?
Facete schifo,
di manco.
E a quanto pare anche l'FBI fa schifo, in quanto veramente non c'è ritegno. A quanto pare il Government Accountability Office, l'agenzia indipendente governativa indipendente da cosa non
GAO.
Si sa,
GAO,
esatto, che analizza le spese del governo federale, ha pubblicato un dossier che spiega un po' le funzioni del sistema riconoscimento facciale in dotazione all'FBI, o meglio il NGI, Next Generation Identification.
NGI.
Io voglio dire NG.
Vabbè, fa come tipo
Pseudo Terra Nazi, che non sia altro. Ovvero un database enorme di immagini di persone schedate, evidentemente. Socialmente pericolose, qua si dice nell'articolo, ma direi qualunque cosa va bene, anche singoli cittadini. Basato su impronte digitali e immagini. Completato nel 2014, dal 2010 che ci lavoravano, vabbè, hanno preso 400-500 milioni di immagini praticamente. E ovviamente possono anche confrontare immagini nuove e fare il riconoscimento facciale su elementi che hanno già, basando sui dati biometrici. A quanto pare, ovviamente,
chi?
L'Electronic Frontier Foundation, l'EFFFF.
Sì, vabbè.
L'associazione dei diritti umani della privacy digitali ovviamente non è stata zitta, ovvero ho detto questa, come al solito, è l'ovvia dimostrazione che bisogna regolamentare certe cose, in quanto si stanno facendo bellamente i cazzi loro. Ovviamente l'FFF dice anche che dovrebbero sottostare al Federal Privacy Act del 74, in quanto l'FBI sta facendo pressione al governo americano per, diciamo, sdoganarsi da questa normativa, in quanto vorrebbero dare ai cittadini un tempo ristretto per appellarsi alle ricerche, quindi alle eventuali incriminazioni che sfocerebbero da queste ricerche sul database delle facce, e sarebbe l'appello di 30 giorni, un tempo evidentemente irrisorio. Un tempo troppo breve anche in relazione a quello che dice l'EPIC, ovvero l'Electronic Privacy Information Center. Praticamente ci sono l'FBI l'FBI contro l'Associazione di diritto a difesa della privacy digitale. La notizia non è finita qui, c'è un delirio di dati snocciolati così su immagini che io ho bellamente saltato.
Ti hai fatto bene.
Che altro dire? Dicono che sto è in possesso di decine di milioni di fotografie, bla bla bla, civili e criminali, e attraverso l'unità Facial Analysis Comparison and Evaluation, FACE, fatalità, vengono, diciamo, incrociati dei dati, dei passaporti, di chi passa le telecamere, eccetera, e quindi sanno dove siamo. Lo sanno dove siamo, sono gli americani. Poi si spera che non sia anche qui, che magari incrociano i dati
se non c'è, arriva, va tranquillo.
Esatto, magari faranno qualche accordo umma umma e dopo cercheranno,
ma neanche tanto umma umma, va tranquillo.
Sì, sì, ma loro partono con l'umma umma, dopo cercano di legalizzare queste cose,
ma secondo me lo faranno alla luce del sole, vaffanculo.
Sì, beh, finché
con
la
scusa
non...
del terrorismo, esatto. Con la scusa delle smart cities o qualche cagata solito del genere, vedrai che la fanno senza neanche tanto nascondersi, va tranquillo. Mm-hmm.
Parliamo di terrorismo, già che ci siamo.
Già che ci siamo,
sempre dal punto informatico, c'è una news che non so quanto rientri nel nostro ambito, però interessante, ovvero dopo gli attentati di Parigi dell'altro anno, sono morte 130 persone, di cui un padre di una persona, un tale Reinaldo Gonzalez, ha denunciato i social network in blocco, in quanto sostiene, aveva già un precedente questa cosa, sostiene che i social network favoriscono e collaborano autonomamente allo sviluppo del terrorismo e della propaganda terroristica. Per cui questo è quello che dicono, perché le aziende hanno consapevolmente aiutato l'ISIS, permettendo di reclutare, di fare propaganda, eccetera, eccetera. Facebook, Twitter e Google. Di Twitter.
Sì, Google tanto. Tra l'altro, che è un famoso social network.
Sì, effettivamente va bene.
No, secondo me potrebbero anche denunciare le compagnie telefoniche, sì, gli telefoni, le compagnie di postali.
La PlayStation, che sappiamo tutti che hanno comunicato su PlayStation Network.
Insomma, può darci.
Cioè, qualsiasi mezzo di comunicazione.
Secondo me, anche l'aria che gli ha permesso di respirare.
Anche gli stingray della polizia, perché anche quelle sono celle.
Quindi. Sì, sì.
Denunciamo la polizia.
Vabbè,
insomma.
Tra l'altro. C'è anche un'altra, diciamo che la news devia nel finale, dice anche che è stato condannato un hacker di nome Ardit Ferizi, kosovaro, che ha fornito all'ISIS una lista di un migliaio di militari americani, che ha detto: tenete qua, questi sono dati di americani, se volete ammazzarli, tac. Si è dichiarato colpevole e rischia la galera per 20 anni. Evidentemente è stato esportato come clandestino negli USA e boh, si è pentito. Vabbè,
non ho capito, è stato deportato dagli USA come clandestino?
No, era una battuta.
Ah, ok, scusa.
Esportato, sì, è una cosa.
Un po' più chiaro quando dici una cazzata e quando dici una cosa seria, per favore.
Esatto.
È una chiara cosa tipica kosovara, quindi non l'ha esportata.
Ok. Vabbè, io invece volevo sempre, rispetto alla tecnologia, invece parlare di un...
Chi sta scrivendo le news?
Nessuno.
Okay, riapro la tab.
Comunque di un mezzo di trasporto, Holly, autoguidato. Che lo stanno usando a Miami, lo stanno iniziando a usare a Miami. Vabbè, c'è qui il discorso che è una è stato stampato in 3D, però questo secondo me è poco importante. Però la cosa invece importante è che è la prima automobile che usa IBM Watson, che è il software di intelligenza artificiale sviluppata da IBM, per imparare nuove abilità e poter migliorare. È un piccolo autobus, diciamo di 5 metri, 4 metri, in cui le persone entrano e questo si muove attorno alla città. Ecco, questo, diciamo così, va nella direzione delle, ovviamente, delle autoguidate, diciamo così,
l'automotiva automatica.
Esatto, delle Google Car, solo che è nel, diciamo così, è il piccolo autobus, è il piccolo trasporto, diciamo così, fra virgolette, pubblico per sta roba, insomma. Vabbè, insomma, volevo dargli questa notizia sempre di tecnologia, visto che sulla sicurezza questa volta ho raccolto abbastanza poco.
Visto che abbiamo un cavolo di notizie, facciamo dicendo che ho visto un titolo l'altro giorno che stanno imparando.
Sì.
Le Google Cars stanno imparando, non da sole, a suonare clacson in caso di pericolo.
Interessante.
Con sempre quel dovuto ritegno, perché se sono in città non devono disturbare.
Certo.
Quindi non è che si mettono là. Bene.
Bene. Beh, questa è un...
Non l'ho letta tutta.
Non l'hai letta?
No.
Vabbè,
no, però ho letto il titolo.
Questo qui è un elemento in più, diciamo, nei processi di automazione,
sì, di
trasporto. Bene, prego XY.
Andiamo. Allora, un'altra notizia che non so quanto sia rilevante per il tecnocontrollo, però è curiosa. C'è notizia e anche riflessione e analisi sul punto informatico, in quanto, a quanto sembra, un giudice del Kansas ha ammesso come prova per condanna di un processo una pagina salvata su Wayback Machine, ovvero l'archivio di internet. Carnegie Mellon University.
Puoi ripetere?
Sì. Semplicemente un giudice ha ritenuto valida come prova una pagina di Internet Archive.
Ok, qual è il problema?
Il problema, a parte che vabbè, era per un marchio che è stato, diciamo, usato senza riconoscere il diritto al legittimo proprietario.
Beh, è stato usato impropriamente.
Esatto. a quanto pare hanno recuperato la pagina Wayback Archive e l'hanno proposta.
Archive.
Sì, vabbè, insomma, l'hanno proposta come prova che è stata accettata in aula. Il punto è che Wayback Archive.
Archive.
No, mi viene spontaneo, vabbè. Non è controllata nessuno, ovvero è una società privata, non è statale, non è una onlus, non è uno, insomma, non è una società senza scopo di lucro, è una società che fa sta roba, non si sa per quale motivo, però lo fa. E non c'è nessuno che controlla la veridicità delle pagine archiviate. La società potrebbe benissimo, magari non lo fa, però potrebbe benissimo alterare il contenuto delle pagine per creare delle cose a proprio vantaggio, per dire. O magari per qualcuno che lo paga sotto, la paga sotto banco e dice oh, alterami sta pagina che vado a fare un processo, la presento come prova. Sì, potrebbe essere un precedente pericoloso.
Considerando il ruolo dell'Internet Archive, ne dubito.
Se prende un ruolo legale, però.
Vabbè, si prende un ruolo legale come una qualsiasi biblioteca, eh. Cioè, nel senso, se tu vuoi fare una cosa sulla violazione del copyright, dici nel 74 è stato pubblicato questo libro, non dovevano pubblicarlo. Sì, mostrami le prove, ok, vado in biblioteca, prendo il libro e te lo porto, eh. Cioè, è assimilabile.
Però io potrei andare su un'altra biblioteca e dire che non esiste.
Potrei andare in un'altra biblioteca, strappare una pagina nella quale c'era la violazione del copyright e dirti guarda, non c'è. È la stessa cosa, non cambia molto.
Però potresti anche andare dall'editore.
Posso fare un sacco di cose, resta il fatto che non mi sembra così assurdo, sì, che abbia valore legale tutto qua.
Che non abbia valore
che legale. Che abbia valore legale. Non mi sembra assurdo.
Come no?
No. Perché dovrebbe essere assurdo?
Chi controlla quelle pagine?
Chi controlla? Sono fatte così, punto. Cioè.
Non è detto.
Vabbè, ma stai partendo dal presupposto che qualcuno le abbia manomesse, ma tutto si può manomettere, non puoi accettare niente come prova se parti dal presupposto che la prova può essere manomessa.
Se non hai un contraddittorio, tipo il libro possono esistere
ma
più
sì,
copie.
Ma vai a chiedere a Internet Archive, avete toccato questa pagina? No. Ne siete ragionevolmente sicuri? Sì, boh. L'Internet Archive non aveva nessun interesse a modificare quella pagina.
Ma io e te non possiamo saperlo se aveva interesse.
Ma non siamo io e te che giudichiamo, né siamo io e te che decidiamo. È il giudice che ha ritenuto ammissibile il fatto che l'Internet Archive non abbia modificato. Ma non è assurdo, perché è assurdo?
Perché non mi posso fidare?
Ma non ti puoi fidare di niente, puoi fidarti di una testimonianza. Punto. No, è pure valore.
Non l'accetto.
Ma non l'accetti perché decide il giudice se accettarlo o meno. Se il giudice ritiene che un testimone non sia attendibile, non accetta la testimonianza. Se un giudice ritiene che l'Internet Archive sia attendibile, accetta la prova.
Per me
punto.
È una cazzata.
Per te è una cazzata. Fossi tu il giudice avresti detto no, questa prova non l'accetto. Punto. Non c'è tanto da dibattere.
Come
secondo
no?
me.
Abbiamo appena dibattuto.
Sì, vabbè, non c'è molto altro da dibattere.
No, beh, ovvio. Questo è il succo.
Beh, diciamo che invece questo qui può essere un problema, cioè nel senso che sappiamo che può essere usato come prova questa roba qua e quindi le robe che pubblichiamo.
Sì, in questo senso può essere
questo
un problema.
In questo senso è un problema, nel senso che uno pubblica la roba, poi dice vabbè, ho fatto una cagata, la cancella, e però ormai l'ha fatta, per cui un giorno uno può usarla.
Esatto.
Di lui,
penso
insomma.
Tu come proprietario di una pagina possa mandare una mail a Internet Archive con scritto cancellate quella copia e non credo sia un problema.
Vabbè, però approfittando del diritto all'oblio magari.
No, approfittando di un cazzo, glielo chiedi e loro la tolgono.
Perché dovrebbero?
Perché suppongo sia corretto così.
Vabbè, però nel caso
per questioni di copyright ti piace di più, dici ascolta quella pagina è mia di copyright, non la puoi riprodurre, cancellala.
Dimostralo.
Oh, Gesù santissimo.
Vabbè, comunque non sappiamo questa cosa. Comunque questo sappiamo sicuramente che se uno fa una pagina, questa è memorizzata da qualche parte, quindi può essere usata da qualcuno anche contro di te. Quindi se fate delle pagine, pensateci accuratamente all'utilizzo che poi possono avere da parte di qualcuno.
Rendetele altro, private magari.
Vabbè, insomma, quello è quella è la strada che ha. Prego XY.
Avanti con le bombe a mano.
Hai 5 minuti circa.
Buono, l'abbiamo riempito, dai. Allora, parliamo di una notizia che non ho letto. L'ennesima patata bollente, bomba a mano. Xdedic, il mercato di server compromessi. A quanto pare si vocifera, si chiacchiericcia. Kaspersky ha reso nota la scoperta di un portale e-commerce, suppongo sul deep web, per ora non l'ho letto. Sì, stanno usando, su un'immagine usano Tor, quindi bene, deep web, in quanto, cioè, in quanto
forse intendi Darknet.
No,
Deep Web è Twitter, è Deep Web perché non è indicizzato dai motori di ricerca.
Figo, ok, bene, grazie. Sì, Darknet, che si chiama Xdedic. Xdedic è questo cavolo di e-commerce, ovviamente usato dai cybercriminali per ottenere dei server già compromessi. Per cui potete andare là, non ci avete sbatta di hackerare un server, andate lì e acquistate per qualche bitcoin questi server già hackerati a vostra disposizione. Il 4% dei server in Italia, i più numerosi sono in Brasile, Cina, Russia, India, bla bla, eccetera, eccetera. Abbiamo questi rumori di fondo.
E che senso ha sta roba?
Non sei in grado di hackerare un server, ma vuoi un server che non sia tuo nome per fare qualche magagna?
O vuoi una botnet?
Pronti? Ti servono sul piatto d'argento?
Neanche questo non è niente di eccessivamente nuovo come pratica, in realtà, il fatto di comprare sul mercato nero dei server compromessi per farsi delle botnet.
Aspetta, c'è anche scritto che
c'è dell'altro.
C'è dell'altro. Vabbè, si parte da pochi dollari a fino a migliaia di dollari, ovviamente. Vabbè, dipende da quello che vuoi. E oltretutto l'acquirente può fruire dei servizi di helpdesk da chi glielo vende. Assistenza tecnica. Cioè, che sbaglio.
Scusa, devo tenermi i buoni clienti. Mi sembra, sì, mi
ha creduto il sito, glielo hackero bene, cazzo. Assurdo. E soddisfazione del cliente per facilitarlo nel raggiungimento dei siti di suoi
soddisfatti o rimborsati.
Denunciati.
Il feedback, esatto.
Denunciati o rimborsati.
Vabbè, assurdo. Stiamo arrivando veramente al...
Ti vendono la merda fritta.
Alle cose divertenti.
Sconfisce da più parte del mondo,
eh sì, a nome di qualcun altro, quindi ci fai bello cattivo tempo.
Bello,
signori, io ho concluso, non sono stato breve, sono stato delirante.
Vabbè, avremo altri due minuti
e mezzo. C'è la notizia, quella tapabuco, la bandiera su Twitter pubblicata.
Ah sì, è vero, potremmo avere una voce femminile.
Dai!
No, la voce femminile non ha voglia di parlare.
Zero,
l'anonima gatto. Vabbè, insomma, l'anonima gatto.
Vabbè, allora la notizia è questa. Praticamente hanno hackerato, sembra che abbiano hackerato dei siti internet.
Account Twitter,
dell'ISIS.
I sostenitori dell'ISIS.
E hanno messo, grazie. E gli hanno messo al posto di quello che erano i loro,
e hanno postato a nome loro
messaggi di propaganda, eccetera eccetera, hanno postato a nome loro bandiere della pace,
Lady Gaga,
robe porno gay, insomma hanno postato un po' di robe più o meno così,
più o meno gay,
come
si swag,
più o meno indecenti per prenderli in giro, insomma, per probabilmente, non so, quelli che li seguivano,
incitare all'odio
i loro follower, forse per farsi beffa, questa era la cosa più sensata, insomma,
for the lulz.
Che poi sugli gli utenti Twitter di sostenitori, non, la politica di Twitter non è quella di eliminare.
La politica di Twitter è che finché non fai nulla di illegale nessuno ti segnala, soprattutto non fanno niente. Tecnicamente se non stai facendo nulla di illegale di solito non intervengono.
Tu puoi anche incitare all'odio.
No, incitare all'odio dipende. Se istigazione a delinquere non rientra nella libertà di parola, e comunque Twitter non deve rispettare l'emendamento della Costituzione americana riguardo alla libertà di parola, che non mi ricordo quale sia, mi pare il quarto. Semplicemente non intervengono, non gli interessa intervenire.
Sorvolano,
vabbè, esatto.
Quindi praticamente loro hanno hackerato degli
account di gente che diceva sì, hanno fatto bene, non è reato.
Ah, ok.
Cioè, a me, oddio, in Italia magari.
Sì,
però.
20
secondi
sarebbe reato tutto, però
insomma. Vabbè, comunque con questa direi che abbiamo concluso. Vi auguriamo la buonanotte e ci sentiamo la settimana prossima. Prego,
la fuffa è finita, andate in pace.
No,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.